Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
L'ammonimento di Gesù è sempre attuale. Anche oggi l'uomo costruisce immagini di Dio che le impediscono di gustare la sua reale presenza.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Parole di un Papa, udienza generale di mercoledì 7 settembre. La reale presenza di Dio, spesso allontanata da immagini fittizie che se ne fanno gli uomini. È proprio presenza la mia parola di oggi.
Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, a volte basta una parola per stare bene a metà fra l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Se tu fossi qui, io non impazzirei per questo amore. Se tu fossi qui, non mi perderei davanti alla realtà.
Alcuni si ritagliano una fede fai di te che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni. Ma questa fede non è conversione al Signore, che si rivela, anzi, gli impedisce di provocare la nostra vita e la nostra coscienza.
Così dunque Francesco in udienza generale lo scorso 7 settembre, immagini di Comodo, di Dio che non ci aprono, non ci mostrano la sua vera presenza nel mondo. Presenza da pre, davanti, e sum, sono. Essere davanti a qualcuno, in faccia a qualcuno, esserci. Presente, rispondeva lo studente al professore al momento dell'appello, oggi magari non si usa più. La presenza di Dio davanti all'uomo e la presenza dell'uomo davanti a Dio. E poi il tempo presente, l'ora, ciò che ci accade davanti agli occhi, qui adesso. Essere presenti per qualcuno, la presenza al capezzale di un malato. E appunto i segni della presenza di Dio nel mondo attraverso i gesti nostri che possono incarnarla e renderla visibile e tangibile. Che strana presenza di fronte al dramma dei terremotati del centro Italia, quella del chiacchieratissimo settimanale Charlie Hebdo e delle sue incomprensibili vignette cosiddette satiriche. Ne scriveva qualche giorno fa, e voglio riproporvi questo commento, Carlo Cardia su Avvenire. Forse è necessario riflettere ancora sulle vignette che il giornale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato con riferimento al terremoto in Italia, ai lutti che ne sono seguiti. Vignette che evocano inevitabilmente le caricature del passato contro la religione, la Chiesa e tanti altri soggetti. In molti casi l'oggetto del dileggio e della satira sono stati i sentimenti delle persone, quelli più intimi, religiosi, e quel grumo di sofferenza personale e collettiva che scaturisce dalla morte dei propri familiari, amici, connazionali. Quindi possiamo osservare subito non una satira contro i potenti, ma contro i deboli, contro chi non può difendersi perché è inerme. Penso si possa muovere dalla ragione ultima, dal focus di legittimità con cui alcuni difendono il diritto di satira sempre e comunque, il ritenere che la libertà d'espressione non abbia confini, sia onnipotente. In effetti, umiliare, offendere, quel sentimento di pietà che proviamo di fronte alle vittime di tsunami, alluvioni, terremoti, calamità, vuol dire cedere a quella cultura dell'effimero che sta insinuando nella nostra mente un veleno distruttivo, appunto il veleno dell'onnipotenza. Non c'è uguale libertà se possiamo offendere gli altri e gli altri non possono offendere noi, per il semplice motivo che il mezzo mediatico dell'oltraggio ha oggi un valore planetario, schiaccia chiunque. E poi, seppur fosse possibile rispondere con l'offesa all'offesa e tutti si diffamassero e calunniassero reciprocamente, non saremmo in una società libera, bensì nell'anticamera di una guerra che può far scoppiare l'umanità. Colpito al cuore dalla libertà d'offesa è anche quel decalogo dei diritti umani del Novecento su cui si fonda la società contemporanea, perché esso tutela nello spirito e nella lettera il rispetto della dignità della persona, chiede a tutti di vivere almeno in spirito di pacificazione. Ma quale dignità può avere una persona se ha perfino teorizzato il diritto opposto di irridere, vilipendere, nel peggiore dei modi, i suoi sentimenti di pietà di fronte alla morte, o quel sentire religioso che è parte integrante della sua personalità? Ciò che è accaduto è possibile solo se partiamo da un principio che sta assumendo ormai il carattere di un tabù, per il quale bisogna attribuire all'umorista la dimensione dell'irresponsabilità totale. Non è solo un'opinione, oggi la satira è totalmente irresponsabile. Riflettiamo allora su questa assurdità che supera ogni altra, perché non c'è campo dell'agire umano che possa ritenersi libero da responsabilità. L'irresponsabilità totale è l'attributo più odioso e odiato del potere assoluto. Anzi, è sinonimo di potere totalitario. Così Carlo Cardia su Avvenire qualche giorno fa. La presenza globale che il sistema della comunicazione ci ha imposto, tutti siamo presenti a tutti con i nostri drammi grandi e piccoli, ci investe di una sempre maggiore responsabilità gli uni per gli altri, non il contrario.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Dovere. Perché nella Costituzione italiana c'è un articolo in cui si parla dei diritti e dei doveri che vanno in parallelo. Va bene. Noi ci ricordiamo sempre i primi e dimentichiamo i secondi.
Sabino Cassese, giurista.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su presenza, l'ammonimento di Gesù, ha detto il Papa all'udienza generale di mercoledì 7 settembre, è sempre attuale. Anche oggi l'uomo costruisce immagini di Dio che gli impediscono di gustare la sua reale presenza. Gustare la presenza di Dio, dunque. Chi ha bisogno di un monastero, di un silenzio quasi assoluto, dell'isolamento dal mondo, chi invece ha bisogno di immergersi nel mondo e anche nei suoi drammi per percepire la presenza di Dio nonostante i drammi. C'è chi Dio lo immaginava talmente presente da potergli parlare faccia a faccia, come faceva un povero prete di campagna tu per tu di fronte a un grande, silenzioso, solo apparentemente silenzioso crocifisso. dal ciclo insuperabile Don Camillo di Giovannino Guareschi, La lampada e la luce. Legge Norman Mozzato.
Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell'altar maggiore e disse: Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non funzionano. Non mi pare, rispose il Cristo. Al mondo ci sono soltanto gli uomini che non funzionano. Per il resto, ogni cosa funziona perfettamente. Don Camillo camminò un po' in su e in giù, poi si fermò davanti all'altare. Gesù disse: Se io comincio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado avanti per 1 milione di anni sempre a contare, ci arrivo in fondo? No, rispose il Cristo, tu così facendo sei come l'uomo che, segnato un gran cerchio per terra, comincia a camminare attorno ad esso dicendo: voglio vedere quando arrivo alla fine. Non ci arriveresti mai. Don Camillo, che ormai mentalmente si era messo a camminare su quel gran cerchio, si sentiva l'affanno che di solito prova chi per un istante tenta di affacciarsi alla finestrella che dà sull'infinito. Eppure, insiste Don Camillo, io dico che anche il numero deve avere una fine. Soltanto Dio è eterno e infinito, e se il numero non avesse una fine sarebbe eterno e infinito come Dio. Don Camillo, perché ce l'hai tanto coi numeri? Perché secondo me gli uomini non funzionano più proprio a causa dei numeri. Essi hanno scoperto il numero e ne hanno fatto il supremo regolatore dell'universo. Quando Don Camillo innestava la quarta era un guaio. Andò avanti un bel pezzo, poi chiuse la saracinesca e camminò in su e in giù per la chiesa deserta. Tornò a fermarsi davanti al Cristo. Gesù, questo rifugiarsi degli uomini nella magia del numero non è invece un disperato tentativo di giustificare la loro esistenza di esseri pensanti? Tacque un istante angosciato. Gesù, le idee sono dunque finite. Gli uomini hanno dunque pensato tutto il pensabile. Don Camillo, che cosa intendi tu per idea? Ma idea per me, povero prete di campagna, è una lampada che si accende nella notte profonda dell'ignoranza umana e mette in luce un nuovo aspetto della grandezza del Creatore. Il Cristo sorrise. Con le tue lampade non sei lontano dal vero, povero prete di campagna. 100 uomini erano chiusi in un'immensa stanza buia e ognuno d'essi aveva una lampada spenta. Uno accese la sua lampada ed ecco che gli uomini poterono guardarsi in viso e conoscersi. Un altro accese la sua lampada e scopersero un oggetto vicino. E man mano che si accendevano altre lampade, nuove cose venivano in luce sempre più lontane e alla fine tutti ebbero la loro lampada accesa e conobbero ogni cosa che era nell'immensa stanza e ogni cosa era bella e buona e meravigliosa. Intendimi, Don Camillo. 100 erano le lampade, ma non erano 100 le idee. L'idea era una sola, la luce delle 100 lampade. Perché soltanto accendendo tutte le 100 lampade si potevano vedere tutte le cose della grande stanza e scoprirne i dettagli. E ogni fiammella non era che la 1/1000 parte di una sola luce, la 1/1000 parte di una sola idea. L'idea dell'esistenza e dell'eterna grandezza del Creatore. Come se un uomo avesse spezzato in 100 pezzi una statuetta e ne avesse affidato un pezzo a ciascuno di 100 uomini. non erano 100 immagini di una statua, ma le 100 frazioni di un'unica statua. E i 100 uomini si cercarono, tentarono di far combaciare i 100 frammenti, e nacquero 1000 e 1000 statue deformi, prima che ogni pezzo riuscisse a combaciare perfettamente con gli altri pezzi. Ma alla fine la statua era ricomposta. Intendimi, Don Camillo. Ogni uomo accese la sua lampada e la luce delle 100 lampade era la verità, la rivelazione. Ciò doveva pagarli, ma ognuno invece credette che il merito delle belle cose che egli vedeva non fosse del creatore di esse, ma della sua lampada, che poteva far sorgere dalle tenebre del niente le belle cose. E chi si fermò per adorare la lampada, e chi andò da una parte e chi dall'altra, e la gran luce si immiserì in 100 minime fiammelle, ognuna delle quali poteva illuminare soltanto un particolare della verità. Intendimi, Don Camillo. È necessario che le 100 lampade si riuniscano ancora per ritrovare la luce della verità. Essi oggi vagano sfiduciati, ognuno al fioco lume della sua lampada, e tutto sembra loro buio intorno e triste e malinconico. E non potendo illuminare l'insieme, si aggrappano al minuto particolare, cavato fuori dall'ombra del loro pallido lume. Non esistono le idee. Esiste una sola idea, una sola verità, che è l'insieme di 1000 e 1000 parti. Ma essi non la possono vedere più. Le idee non sono finite, perché una sola idea esiste ed è eterna. Ma bisogna che ognuno torni indietro e si ritrovi con gli altri, al centro dell'immensa sala. Don Camillo allargò le braccia. Gesù, non si torna indietro, sospirò. Questi disgraziati usano l'olio delle loro lucerne per ungere i loro mitra e le loro sporche macchine. Il Cristo sorrise. Nel regno dei cieli, l'olio scorre a fiumi, Don Camillo.
Abbiamo ascoltato un passo dalla saga di Peppone e Don Camillo di Giovannino Guareschi. La presenza viva, reale del Cristo nella quotidianità in tutti i giorni era per Don Camillo appunto un riferimento importante. Dalla presenza di Dio alla presenza del maligno nel mondo, con cui pure dobbiamo fare i conti. A questo tema è dedicato un film presentato alla recente 73esima Mostra del Cinema di Venezia. Servizio di Angela Di Giacomo Antonio.
Premio Orizzonti per il miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è conclusa pochi giorni fa, Liberami di Federica Di Giacomo. Si interroga e va alla ricerca la regista della presenza del male nel mondo.
Ma io sono partita da una notizia che ho letto su internet di un corso di formazione per gli esorcisti e che mi ha incuriosito molto. Io stavo cercando un film sulle ossessioni in tempo di crisi e ero molto lontana dal mondo dell'esorcismo, pensavo fosse qualcosa di residuale, di passato, eccetera, eccetera. In realtà ho scoperto invece un mondo che riguarda il nostro presente e anche il nostro futuro, perché la richiesta di liberazione da parte di persone che chiamano il loro malessere diabolico sta aumentando tantissimo e di conseguenza aumenta molto anche il numero degli esorcisti, quindi è una realtà in continua espansione.
E durante le riprese voi avete avvertito la presenza del male?
Dunque, la presenza del male è qualcosa di molto intimo. Io credo che il male sia una una condizione della mente che tutti possiamo provare in un determinato momento. Abbiamo avvertito e abbiamo notato dei comportamenti veramente molto strani e molto poco riconducibili alle categorie che noi avevamo di spiegazione, quindi quelle psicologiche, quelle psichiatriche, quelle razionali. E io non ho una risposta definitiva su questo.
Ed è stato difficile convincere queste persone a partecipare a questo progetto?
Beh, in un certo senso ci ha voluto molto tempo, perché in ogni documentario di osservazione la questione della fiducia è fondamentale, e soprattutto il rispetto deve essere vero. Le persone devono sentire che tu stai accanto a loro e non li stai giudicando, anche se il nostro punto di vista era laico. Però abbiamo avuto, io ho molto rispetto per le persone che hanno fede, e quindi probabilmente questo li ha convinti, anche unitamente al fatto che sono stati 3 anni insieme a loro, della serietà del nostro progetto. Abbiamo però anche intercettato il bisogno di una certa parte della Chiesa che fa questo lavoro quotidianamente ormai, di confrontarsi con la società, di poter parlare di quello che loro fanno, di uscire da uno stereotipo che c'è nella società, mutuato dal cinema, e anche di essere aiutati dall'intera Chiesa. Io ho percepito la loro necessità di essere aiutati dalla preghiera di tutti i fedeli, perché il loro compito è un compito molto difficile, soprattutto quando devono distinguere fra malattia psichica e disagio spirituale. Nello stesso tempo, da parte anche delle persone che si sono delle persone disturbate, in molti di loro c'era, di questo ci hanno ringraziato e di questo sono molto contenta, c'era la volontà di aiutare chi sta attraversando questo percorso come loro, che è un percorso molto difficile, perché appunto è tutto fatto di interpretazioni, la vita cambia completamente, ci si fanno molte domande sulla natura di questo malessere, sul perché una persona è stata attaccata da quello che loro chiamano il diavolo.
Si aspettava il successo a Venezia?
No, non ce l'aspettavamo così, eravamo già molto contenti che il film fosse arrivato a Venezia e attraverso Venezia potesse essere visto da molte persone. Ci è stato detto che il premio, insomma, è una conseguenza anche di una tensione narrativa forte che c'è dentro il film, di una forma che siamo riusciti a dare al documentario cinematografico, e quindi ha convinto anche una giuria difficile come quella di Venezia.
Ringraziamo Federica Di Giacomo, regista del film Liberami, che ricordiamo è Premio Orizzonti per il miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia.
La presenza di Dio nel mondo. Questo è il nostro tema di oggi, cari amici, per pagine, fogli, parole, una presenza che si manifesta nella presenza di tutti noi, gli uni di fronte agli altri, nel modo in cui ci rendiamo disponibili, partecipi delle loro storie, dei loro drammi. Dio non è un oggetto a nostro uso e consumo, ci ricorda Francesco. Dio va trovato nelle tracce reali, nelle impronte che lascia, nonostante la nostra disattenzione. E allora oggi vi lascio con un pensiero di Francesco di Sal, non a caso patrono di noi giornalisti. I ciechi, pur non vedendo il principe al cui cospetto si trovano, non per questo non tengono un contegno rispettoso se sono avvertiti di tale presenza, però non vedendolo dimenticano facilmente la sua presenza, di conseguenza ancor più facilmente dimenticano il contegno rispettoso. Noi siamo così, pur sapendo che Dio è presente, non lo vediamo. È la fede che ci ricorda la sua presenza. Non vedendolo materialmente con gli occhi, ce ne dimentichiamo molto spesso e ci comportiamo come se Dio fosse lontanissimo. Sappiamo bene che è presente in tutte le cose, ma non ci pensiamo, e quindi è come se non lo sapessimo. Vi auguro buon proseguimento in presenza di Dio con Radio Vaticana. Ciao!